Vedi, il disegno di legge Cirinna ha superato l'esame del Senato e arriva alla Camera, ma dalla sinistra arriva l'annuncio di un disegno di legge sulle adozioni, il cui iter partirà da subito. Cosa dobbiamo attenderci dopo le aspre polemiche dei giorni passati?
Ma innanzitutto direi che sarebbe utile per tutti esprimere una valutazione positiva su ciò che è stato approvato al Senato. Il testo del disegno di legge, ricordiamo a tutti che ancora non si tratta di una legge perché deve arrivare alla Camera dopo l'approvazione definitiva, sarà legge dello Stato, ma intanto la valutazione è positiva nel senso che finalmente l'Italia si allinea agli altri paesi europei per quanto riguarda le unioni civili. Il testo dice che due uomini o due donne che si amano possono andare davanti a un ufficiale dello Stato civile, davanti a due testimoni e formare un'unione civile. Ecco, molto semplice. L'ufficiale dello Stato civile li iscrive come coppia nel registro comunale, quello dove si iscrivono tutte le vicende personali, la nascita, la morte, i matrimoni e ora finalmente anche le unioni civili. Da quel momento quelle due persone potranno prestarsi assistenza morale e materiale, anzi potranno stabilire di avere un unico cognome, saranno tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale a contribuire ai bisogni comuni. Ecco, si stabilisce una coppia e credo che questo sia assolutamente importante sottolinearlo perché mi pare che la polemica sulla stepchild adoption abbia distratto tutti da quello che è stato fatto e che è stato realizzato. Potranno stabilire una comunione dei beni e saranno eredi per la prima volta, avranno diritto in caso di morte al trattamento di fine rapporto lavoro dell'altra persona, la pensione di reversibilità. Ecco, tutto questo è stato inserito nelle norme in cui si parla di coniugi, ora c'è lo stesso riconoscimento, la parità di diritto per le coppie di fatto e per le unioni civili. Ecco, io credo che questo fatto sia assolutamente storico e non debba essere in nessun modo sottovalutato. Poi c'è il governo che ha annunciato un disegno di legge sulle adozioni e su quello misureremo la capacità ora di trovare i numeri in Parlamento. Io devo dire questo, a livello politico non mi scandalizza che altri gruppi parlamentari tipo Verdini abbiano sostenuto le unioni civili, non mi scandalizza perché inizialmente si trattava di un disegno di legge di iniziativa parlamentare sul quale poi il governo ha posto la questione di fiducia per farlo uscire da un tunnel in cui ci eravamo tutti ficcati, in parte perché ci siamo lasciati di nuovo distrarre dal Movimento 5 Stelle che fa solo strategia, ma la fanno bene, questa volta l'avevano fatta molto bene, la strategia per ottenere consenso, in questo caso forse qualche punto lo hanno perso perché alla fine siamo stati capaci noi di ritrovarci insieme su un testo che è quello che per la prima volta introduce le unioni civili. Quindi Movimento 5 Stelle secondo me in questo momento ha perduto un'occasione per fare una cosa positiva, ne ha fatta una molto negativa, nel senso che ha sacrificato sull'altare della propaganda politico-ideologica e su tentativo di conquistare qualche voto ha sacrificato un testo di legge che comunque è importante. Sulla stepchild adoption vedremo se riusciremo a trovare una maggioranza parlamentare, ma direi proprio lo direi agli amici senatori e lo dico anche a noi alla Camera di non fidarci troppo del Movimento 5 Stelle perché di loro non ci possiamo fidare, ma lo dicono loro stessi, loro vogliono distruggere il sistema politico che attualmente esiste, sostituirlo non si sa bene con che cosa, forse con la loro rete e con la loro capacità di fare del male a se stessi anche. E vedremo se riusciremo in Parlamento ad avere i numeri anche sulla stepchild adoption, visto che l'area cattolica e soprattutto il nuovo centrodestra hanno già annunciato che su quel testo non ci sosterranno.
E la minoranza democratica del PD, per bocca di Roberto Speranza, ha invocato un congresso anticipato del partito, spaccato al suo interno e bisognoso di voti di Verdini e soci, per far passare il disegno di legge Cirinna. È giusto anticipare il congresso? E che PD ne uscirebbe?
Ma anticipare il congresso su una vicenda come questa mi pare un grosso errore. È vero e condivido la necessità che il Partito Democratico ritrovi se stesso. Ne abbiamo fortemente bisogno su tutta una serie di impegni anche di carattere politico-elettorale a partire dalle prossime amministrative e in vista delle elezioni politiche, ma in questo momento io credo che dobbiamo tutti focalizzare la nostra attenzione sul prossimo referendum confermativo costituzionale. Non sarà facile, c'è un centrodestra schierato per il no, nonostante inizialmente avessero lavorato con noi per superare il bicameralismo perfetto, ora si schierano per il no, c'è una parte considerevole della sinistra radicale che è contro e anche all'interno del PD si muovono aree di dissenso trasversale che potrebbero, non dico lavorare per il no, ma non lavorare così alacremente e convintamente per il sì, cosa di cui invece abbiamo bisogno. Quindi questi sono gli impegni, il congresso è previsto per il 2017, si farà, ci saranno tutte le condizioni per farlo, con le candidature alternative, con le tesi programmatiche alternative. Cioè in questo momento organizzare un congresso perché non abbiamo trovato la quadra sulle unioni civili e sulla stepchild adoption mi pare davvero ridicolo. Ecco, invece dovremmo cominciare a disegnare le tesi alternative, se esistono, per portare il Partito Democratico al congresso nel 2017, che se guardiamo bene il calendario non è molto lontano.
E dopo che Alfano è stato indagato per abuso d'ufficio, il Movimento 5 Stelle ha annunciato che chiederà la sfiducia al ministro. Di Battista ha detto: contro Alfano abbiamo presentato una mozione di sfiducia al Senato. La minoranza Dem la voti, altrimenti sono dei quacquaraquà e si meritano di essere asfaltati da Renzi.
Una bella prova espressione del Movimento 5 Stelle di Alessandro Di Battista, che denotano di nuovo la loro capacità di fare politica molto corretta, molto seria. No, io credo che, naturalmente io non conosco ancora le vicende, né conosco il contenuto della mozione, quindi dal punto di vista politico-parlamentare voglio prima ascoltare quello che hanno da dire, ma se le tesi sono queste e questo è il modo in cui si esprimono, posso già anticipare un mio chiaro no al Movimento 5 Stelle, almeno su queste tesi e su queste espressioni. E poi valuteremo, in Parlamento si ragiona sulle cose serie, non sugli attacchi infondati, le speculazioni propagandistiche e soprattutto i tentativi di conquistare quell'elettorato che purtroppo nella società italiana esiste, deluso, che invece dovrebbe insieme a noi ritrovare la forza per andare avanti e cambiare l'Italia.
E mentre si parla di questo, in Canada, attraverso il metodo dell'utero in affitto, Nicky Vendola è diventato papà. La Lega ha subito definito disgustosa la cosa. Lei come lo giudica?
Io ho già avuto modo di dire, proprio a proposito della stepchild adoption, che non tutte le storie possono essere raccontate con titoli di giornali o accuse a livello politico o twittando cose oscene come fa Matteo Salvini, perché non conosciamo le condizioni in cui ciò è avvenuto. Quindi l'utero in affitto a cui fa riferimento Salvini, che è quello in cui si sfruttano le donne, si trae vantaggio da una situazione di bisogno di una donna, non mi pare sia avvenuto in questo caso. Quindi le circostanze cambiano, sono talmente diverse che bisognerebbe avere il senso comune di conoscerle. Ma poiché si tratta della vita privata di Nicky Vendola, politico che ho sempre apprezzato e che oggi ci chiede, questa è la sua vita privata, di lasciare fare a lui e al suo compagno le scelte che vuole fare, io rispetto queste scelte e non intendo dilungarmi oltre, se non nel dire che trovo assolutamente vergognose le parole di Matteo Salvini e credo che sia utile in questo momento lasciare che Nicky Vendola e il suo compagno canadese trovino il modo per vivere insieme tranquilli e sereni.
E intanto venerdì Juncker è stato a Roma. Secondo lei è pace fatta fra il premier italiano e la Commissione europea?
Ma pace fatta, non c'è stata mai una guerra. Esiste una diversità di valutazioni di carattere politico, di carattere diciamo anche tecnico, sulle scelte che dovrebbero adottare i vari paesi in una logica di flessibilità che dovrebbe ad esempio a noi consentire come paese di tagliare le tasse l'anno prossimo. Ecco, io credo che rispetto a queste possibilità concrete di far riprendere l'economia a crescere, di ridurre il cuneo fiscale, quindi di consentire che ci sia una riduzione della pressione fiscale sui lavoratori e anche sulle imprese, credo che questo sia assolutamente positivo, richiede però un minimo di flessibilità che, se adottata al momento giusto, consentirebbe a tanti paesi di poter tornare a far marciare insieme l'Unione Europea. E rispetto a questa tesi mi pare che da parte della Commissione Europea ci sia stata ora un'apertura di credito nei confronti dell'Italia, che sta dimostrando di saper fare le riforme, di fare anche quelle più complesse, tipo la riforma costituzionale, di fare quelle anche più impellenti, perché dobbiamo ricordarlo, c'era anche il rischio di infrazione, quindi che l'Italia dovesse pagare l'Unione Europea sulle unioni civili, di saper marciare dritti verso l'obiettivo per far tornare l'Italia a crescere. Questo credo che sia utile per tutta l'Unione Europea, non solo per l'Italia.
La cancelliera Merkel conferma di non credere ad un tetto migranti in Europa. Come si fa a non darle ragione? L'Europa non è in grado di controllare i propri confini, ma alcune nazioni europee si sono di nuovo attrezzate per controllare i propri confini. Tra quelle che non possono o non vogliono farlo troviamo l'Italia. Con le nuove rotte obbligate dal filo spinato si paventa in primavera un massiccio arrivo dall'Oriente sulle coste adriatiche. politiche. Come si sta preparando il governo Renzi? Blocco navale o benvenuto per tutti?
Il governo Renzi continuerà a fare quello che ha fatto finora, cioè salvare vite umane, che è l'imperativo assoluto. E trovo assolutamente scandaloso che in qualche momento l'Europa accolga le parole anche del Papa sull'accoglienza e sul bisogno di esprimere solidarietà per queste popolazioni e poi eregga confini, barricate, fili spinati e muri di vario tipo. Noi dobbiamo continuare a parlare con l'Europa per convincere l'Europa che su queste materie, se c'è una scelta che impegna tutti i paesi dell'Unione Europea, devono esserci poi anche le sanzioni, perché le sanzioni come sarebbero state applicate all'Italia se non avessimo risolto la questione delle unioni civili, se le sanzioni vengono applicate all'Italia se sforiamo le quote latte, e così se venissero applicate anche a un'Europa che prende decisioni in rapporto ai temi dell'immigrazione e poi i vari paesi componenti non le adottano. Io credo che su questo dobbiamo mantenere una linea di fermezza assoluta. Certo, questo rischia di portarci a volte a un tavolo di discussione con posizioni diametralmente opposte, ma l'Europa sta affrontando questi temi con questa dose massiccia ora di arrivi per la prima volta, quindi è del tutto legittimo, del tutto normale che esistano posizioni alternative e diverse. Credo che alla fine debba prevalere il buon senso e credo che l'Italia stia facendo più del suo dovere per convincere l'Europa ad avere un atteggiamento, diciamo, umanitario prima di tutto, salvare vite umane, e poi europeo, nel senso di adottare una strategia comune che impegni tutti i paesi dell'area.